Radio Energy.
Allora ritorniamo in studio, dovremmo avere al telefono il segretario generale dell'Unisin, Emilio Contrasto. Mi sente, dottor Contrasto?
Sì, buonasera, salve.
Buonasera, buonasera a lei. La ringrazio per questo intervento. Noi abbiamo saputo da un amico della nostra radio che diciamo ci ha segnalato questo evento. Di un appuntamento appunto che si terrà, abbiamo detto poc'anzi, il 22 marzo a Rende, al Palacultura Giovanni Paolo II, l'indirizzo in via Rossini, e questo evento si realizzerà tra le 9.30 e le 13.30 di venerdì prossimo. Ecco, si tratta di un'iniziativa, vogliamo considerare meritoria, che va appunto e si interessa delle problematiche sociali, in particolare del disagio e quant'altro. Ci vuole accennare un po' meglio in questa tavola rotonda di cosa si parlerà e cosa verrà discusso?
Sì, certo. Ringrazio innanzitutto per lo spazio, per averci ospitato. Allora, questa è una tavola rotonda itinerante. L'appuntamento di potenza di Rende è il secondo appuntamento. Il precedente appuntamento lo abbiamo celebrato circa un mese fa su Roma, e anche lì devo dire è stata un'iniziativa estremamente apprezzata, molto partecipata, anche lì con una serie di interventi estremamente interessanti. Altrettanto interessanti saranno gli interventi dove appunto avremo degli ospiti estremamente importanti, e l'obiettivo di questa tavola rotonda è quello appunto di affrontare il tema della diversità all'interno ovviamente dei posti di lavoro, perché come sindacato ovviamente noi abbiamo una certa attenzione un po' più specifica su questo tipo di ambito, però ovviamente non tralasciando la famiglia e la società, che sono gli ambiti più ampi, più larghi, all'interno dei quali ovviamente diventa poi fondamentale la presenza di tutta una serie di strumenti in qualche modo in grado di aiutare e di gestire queste diversità, o questa diversità uguale, come la vogliamo anche definire. Quindi ecco, è un tema estremamente interessante, perché è sancito a livello di normativa comunitaria, a livello di normativa nazionale e locale, contrattualistica all'interno delle singole aziende e settori, quindi è qualcosa che ovviamente a noi come sindacato ci coinvolge direttamente, sul quale abbiamo un'attenzione estremamente, estremamente alta.
Buonasera dottore, sono Pino Cavallo, conduco la trasmissione con Rino Muoio che ha poc'anzi sentito. Questo dal punto di vista dei lavoratori è sicuramente encomiabile, però a noi piace tirar fuori anche verità nascoste, ma poi mica tanto nascoste. Quanto questo pesa dal punto di vista dell'imprenditore? L'idea dell'inclusione e quant'altro, insomma.
Sì, allora, ovviamente dal mio punto di vista è un po' diverso, perché da sindacato, da responsabile di...
Su questo non c'è dubbio, siamo d'accordo.
Ovviamente la guardo da un altro punto di vista, però giustamente bisogna essere capaci di avere una valutazione a 360 gradi. Allora, io credo che le diversità non debbano essere un handicap o un ostacolo all'interno di un paese. Noi siamo un paese moderno, attrezzato. Abbiamo gli strumenti per fare in modo che le diversità diventino particolarità, diventino elementi di valore aggiunto. Le prove e le dimostrazioni da questo punto di vista sono tante. Allora, è impensabile che una società moderna, che si reputi società moderna, possa ancora creare ostacoli rispetto all'inserimento o alla piena utilizzazione di persone con abilità differenti. È una cosa che non regge più, è una cosa che non può esistere, è una cosa che comunque deve essere affrontata e deve essere in qualche modo gestita. Tenga conto che all'interno di questo ambito, quando parliamo di diversità, non ci riferiamo semplicemente al problema dell'handicap in quanto tale. Noi all'interno di questo ragionamento mettiamo dentro situazioni come il problema della presenza della donna nei luoghi di lavoro, quindi tutti i problemi legati alla maternità e alla gestione della famiglia, tutti i problemi legati alla presenza di caratteristiche differenti. Quindi è un ambito estremamente ampio, e ripeto, immaginare che ancora oggi, nel 2019, uno Stato che si reputa moderno, uno Stato che comunque ha tutta la voglia di essere all'avanguardia rispetto a certi processi, possa in qualche modo presentare ostacoli rispetto a queste cose. Anche perché, pensiamo per esempio alla donna lavoratrice, il problema che si pone in questi casi è l'ostacolo che potrebbe venire da un luogo di lavoro non accogliente o non in grado di poter gestire questa, virgolette, diversità. Decadranno la società, e lo vediamo, diminuzione delle nascite, difficoltà a gestire le famiglie, questa cosa non può più esistere. Problemi all'interno delle famiglie sempre più evidenti. Allora, ci sono gli strumenti, la legge interviene, a volte neanche si conoscono tutti gli strumenti che si hanno a disposizione. Lo Stato mette a disposizione tutta una serie di interventi, per esempio per favorire la gestione della famiglia, i congedi parentali, eccetera, eccetera, ma...
Io su questo sono perfettamente d'accordo con lei, perché sono convinto che le diversità creano ricchezza.
Assolutamente.
Siamo perfettamente d'accordo. Il problema è spesso non sempre tutti ne sono d'accordo, sebbene, come diceva lei, però penso che in Italia siamo una delle poche nazioni che da questo punto di vista ha parecchie leggi di civiltà, poi sull'applicabilità o sull'applicazione delle stesse ne possiamo discutere, però da questo punto di vista abbiamo fatto parecchi passi avanti. Non so se lei condivide.
Assolutamente, ma ancora la strada da percorrere
è lunga e irta, non c'è dubbio.
Tanta, c'è bisogno di lavorare, e iniziative come quelle che stiamo portando avanti noi, prima a Roma, adesso a Cosenza, poi proseguiremo su Napoli, su Milano e in altre città, ha proprio lo scopo di sensibilizzare su questo argomento, mettere assieme le diverse intelligenze, le migliori intelligenze possibili, sia in ambito del cosiddetto mondo sociale, ma anche quindi nel mondo politico, per portare avanti proposte e idee in grado di arrivare oltre, andare oltre, migliorarci, perché ripeto, la strada è ancora lunga.
Radio Energy.
Senta segretario, leggo nel pieghevole che indica i lavori e che li descrive, vedo qui annoverata anche la presenza dell'onorevole Vincenzo Zoccano, che ricordiamo che è sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri con
Telegala. La presenza anche nella tavola rotonda di Roma, facendo appunto un intervento estremamente interessante, ecco, anche in termini propositivi rispetto a quella che è l'azione di governo.
Esatto, io proprio questo volevo chiedere, mi ha anticipato, volevo sapere se questo governo ha dimostrato sensibilità nuove rispetto a questo problema che tratterei.
Sì, sicuramente stiamo assistendo a tutta una serie di iniziative che da questo punto di vista stanno portando delle novità. Rispetto al tipo di novità, ovviamente un po' di attenzione va posta, perché la gestione della diversità non può essere intesa in termini virgolette, a mio avviso, di assistenzialismo. La gestione della diversità si ha attraverso l'inserimento delle risorse all'interno dei processi produttivi, valorizzando quella diversità e quindi dando dignità di lavoro alle persone coinvolte. Altri strumenti da questo punto di vista personalmente a me lasciano un po' perplesso, però ovviamente da verificare. Certo. Sicuramente stiamo vedendo dei cambiamenti, stiamo assistendo ad un approccio, delle modalità di approccio differenti rispetto al passato, probabilmente un po' più concrete su alcuni aspetti.
Radio Energy.
Bene, segretario, senta, io vorrei solo per un attimo, poi parleremo di un'altra questione che per la quale lei è sicuramente molto informato. Ecco, no, le stavo dicendo che abbiamo qui in studio la possibilità di, mi piace coinvolgerlo, il dottor Pasquale Ruggero, che è un commercialista di grande valore, oltre ad aver avuto in passato anche la gestione della cosa pubblica, quindi volevo proprio chiedere al dottor Ruggero se queste sensibilità nell'arco della sua esperienza a livello territoriale le ha registrate nel corso degli anni, se c'è questa sensibilità verso l'inclusione sociale, quindi in qualche modo la capacità degli enti territoriali a dare ristoro alle aspettative delle persone con qualche disagio, insomma, con difficoltà, diciamo con delle diversità.
Allora, generalmente in Sud Italia è molto difficile trovare sponda in questa cosa, tant'è vero che la regione Calabria è in assoluto la regione che spende di meno per spese sociali pro capite per ogni cittadino, cioè ecco, per incapacità di programmazione, per difficoltà.
Purtroppo siamo ultimi anche in questo.
Sì, in questo siamo veramente ultimo. Però, segretario, due domande volevo porle, mi piace.
Sente il dottor Ruggero, dottor Contrasto.
Sì,
mi chiedevo quanto il ragionamento che portate avanti, che è evidentemente un ragionamento di cultura dell'organizzazione del lavoro molto avanzata, risente del fatto che l'organizzazione bancaria consente più di altri segmenti, proprio per come è strutturata, di poter fare questo tipo di ragionamento. Cioè, secondo lei quanto pesa la vostra specifica organizzazione del lavoro rispetto ad altre organizzazioni del lavoro per quanto riguarda l'organizzazione di inclusione sociale che fate, e poi in generale questa è una domanda che attiene più al sistema bancario generale più che alla questione della, diciamo, dell'organizzazione sindacale, perché il sistema bancario italiano è così poco attento al non profit nella gestione del credito, tanto proprio da non contemplare nelle proprie metodologie di organizzazione della gestione del rischio e del credito, proprio non contemplare il non profit nella propria organizzazione, che è un difetto molto grave che non consente spesso il lievitare della spesa in questa direzione. Spero di non essere stato cattivo nelle domande.
No, ecco. Per l'amor di Dio, anzi, per certi versi mi invita anche a nozze. Allora, sul primo punto seguo un po' il suo ordine. Allora, sul primo punto le dico che sicuramente, anche perché abbiamo avuto modo di sperimentare, proprio come diceva lei, sul campo in questo caso, che mettendo a disposizione degli strumenti adeguati, prevedendo all'interno del nostro contratto nazionale tutta una serie di previsioni specifiche per quanto riguarda questi aspetti, i risultati in termini di produttività sono stati eccellenti, per cui l'inserimento di queste persone all'interno dei processi produttivi, all'interno del settore banca, è stato assolutamente positivo, continua ad essere positivo, quindi di esportare delle best practices all'esterno per fare in modo che anche altri settori possano in qualche modo rendersi conto che, utilizzando gli strumenti che, ripeto, ci sono, i risultati che si possono portare a casa sono risultati importanti da tutti i punti di vista, anche con soddisfazione da parte dell'impresa, come diceva prima anche il dottor
Ruggero,
come diceva prima anche il dottor Venturino, in quanto appunto da questo punto di vista le imprese comunque i risultati in termini di produttività, in termini di apporto economico ai risultati dell'impresa ci sono. Relativamente invece al secondo punto, il discorso è estremamente complesso. Però innanzitutto non è proprio vero che le banche da questo punto di vista non siano attrezzate, nel senso che i grandi gruppi bancari da questo punto di vista hanno al loro interno degli specifici settori, delle specifiche aree che si occupano di no profit. Mi viene in mente, parlando per esempio di Banca Intesa, che ha una banca ad hoc che fa questo, che è Banca Prossima, proprio una banca che si occupa del terzo settore, fa solo questo. Dopodiché però c'è un problema, perché loro, per le caratteristiche che ha il terzo settore, quindi tutto questo settore del volontariato eccetera, riuscire a trovare degli strumenti che possa in qualche modo aiutare anche le banche nella gestione del rischio connesso a questo tipo di strutture diventa un po' più complicato. Bisogna migliorarsi tanto, ma qui, al di là del problema delle banche, a monte c'è anche un problema generale all'interno del nostro paese per quanto riguarda, lei è un commercialista, quindi sa bene a cosa mi riferisco, la comunicazione, quindi gli strumenti che si hanno a disposizione per portare all'esterno i dati, gli elementi caratterizzanti di quelle aziende in grado di permettere quindi al soggetto terzo, in questo caso alla banca, di poter fare una valutazione corretta del merito creditizio. Purtroppo da questo punto di vista la legislazione italiana è estremamente carente. Quando parliamo di imprese commerciali, ancora c'è tutta la querela sul bilancio, le modalità eccetera eccetera. Quando entriamo in questo settore diventa un discorso estremamente vago. Le pensi come pensate, ci sono realtà che non sono neanche tenute all'obbligo di rendicontazione. Quindi è complicato, sì, anche per questi motivi.
Radio Energy.
Sappiamo che proprio stamattina è stata approvata dai segretari generali della FABI, CISL, FISAC, CGL, WILC e UNISIN la piattaforma rivendicativa per il rinnovo del contratto collettivo nazionale dei lavoratori banca. Può dirci qualcosa?
Sì, allora la piattaforma proprio questa mattina è stata varata, adesso nelle prossime, una piattaforma anche questa estremamente importante, è una piattaforma che, come vede già nel titolo, ha una sua specificità, perché al di là di quelle che sono le normali rivendicazioni, ovviamente ha tutta una serie di componenti che hanno lo scopo anche di andare a salvaguardare società, Stato, famiglie, imprese, risparmio, quindi in una logica di ampliamento, perché attraverso le banche sono la spina dorsale finanziaria di un paese, quindi le banche servono, possono essere considerate da tanti un male, ma è un male necessario perché sono fondamentali per consentire lo sviluppo economico di un paese, per cui lo scopo anche di questa piattaforma è quello di creare strumenti di tutela per coloro che si rivolgono alle banche andando a intervenire su fattori estremamente pericolosi, come per esempio le pressioni commerciali, come per esempio i budget, come per esempio la necessità di raggiungere obiettivi specifici predeterminati e cose di questo tipo. Grande spazio è stato dato ancora una volta a tutta la parte del sociale, quindi a tutta una serie di strumenti finalizzati a migliorare e ad estendere tutte quelle funzioni che sono già presenti nel nostro contratto e che vanno appunto a favorire questo ragionamento della diversity di cui stiamo ora discutendo, per cui insomma è una piattaforma estremamente importante, difficile. Ci aspettiamo un confronto duro con ABI, perché comunque si tratta anche di, come posso dire, intervenire su aspetti su cui storicamente le banche non sono disponibili a confrontarsi col mondo esterno, però ecco, noi ancora una volta ci vogliamo provare, vogliamo ragionare con loro su queste.
Quando pensa lei che si potrà chiudere il contratto?
Guardi, io realisticamente penso che la piattaforma ufficialmente potrà essere presentata da metà maggio a fine maggio.
Sì.
Quindi lei si entrerà in trattativa e non lo so, sarà un po' complicato.
Ce la farete prima dell'estate?
Immagino che sarà un'estate un po' calda da questo punto di vista. Capisco. Potrebbe essere un'estate un po' calda.
Senta, c'è un'altra cosa che le volevo dire, mi scusi, andiamo di fretta che siamo in chiusura. Noi oggi abbiamo parlato del commercio qui sul nostro territorio e quant'altro, e trovo un terreno comune tra la piattaforma che voi state per presentare all'ABI è il ragionamento che abbiamo fatto con le parti sociali, con le categorie poc'anzi, con le categorie dei commercianti, i rappresentanti che avevamo qui in studio, e cioè quello del dumping, comunque della gestione piuttosto invasiva dei grandi gruppi commerciali e imprenditoriali internazionali. Voi citate nella piattaforma proprio Google, Amazon, Facebook, Apple, in qualche modo, certo, diciamo questi grandi sistemi internazionali del profitto, diciamo trovo questo terreno comune. Insomma, c'è una battaglia, c'è un fronte comune che, certo, va dal commercio al sistema bancario e quant'altro, che in qualche modo si oppone a questa invasione un po' dopata, diciamo, mettiamola così, dei grandi gruppi internazionali di profitto?
Sì, sicuramente ci sono fronti comuni. Poi dopo noi al Sud su questa cosa abbiamo un problema ancora più specifico per quanto riguarda il discorso del credito, che per certi versi, seguendo la sua analogia, può essere anche associato al discorso del commercio. Negli ultimi anni noi al Sud abbiamo perso tutte le banche, perché sì, al di là della presenza, al di là del fatto che ancora comunque per fortuna esistano sportelli nel nostro territorio, i grandi gruppi bancari si sono concentrati anche qui facendo grossa opera di aggregazione, ma hanno spostato tutti i centri decisionali da Roma in su.
Sì.
Noi oggi a Sud non abbiamo più una banca nostra, al di là, ripeto, del credito cooperativo. Le grandi banche a Sud oggi non hanno più nulla, e questo per lo sviluppo della nostra economia, del nostro settore, delle nostre imprese, delle nostre aziende commerciali è un danno immenso, ed è su questo, secondo me, è un argomento sul quale come Sud, come Mezzogiorno dovremmo aprire un ragionamento fondamentale, perché questa cosa, che ormai sta assumendo dimensioni per quanto mi riguarda pericolosissime, deve essere contrastata. Noi abbiamo bisogno di banche al Sud che assistano le imprese, le famiglie, i commercianti del Sud, altrimenti l'economia del Sud non esiste. Non è un problema di questione meridionale o di cosa fare domani, per se non abbiamo la possibilità di poter ricorrere al credito, di poter avere banche che operino per sviluppare il nostro territorio, francamente questa cosa la vedo estremamente complicata, e sarà un grosso problema. Il sindacato c'è, forze sociali, imprese, famiglie, territori, politica, quella la grande assente in tutto questo ragionamento, anche per quanto riguarda gli aspetti legati alla gestione del mondo finanziario del Sud, la nostra regione tra le più assenti in assoluto. Allora, è su questo che forse, ecco, un bel confronto
dovremmo organizzare, se vi fa piacere.
Certamente. Grazie ancora. Buona
serata.